la saggezza dei nostri cittadini. E allo scopo di stimolarlo, con tanto senno, ecco pronto un teorema racchiuso in una domanda retorica, che a sua volta è incorniciata nel seguente discorsetto. Non abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto in questi ultimi 12 mesi per poi buttarne via i benefici. Se cambiassimo rotta adesso, a che pro sacrifici, tasse e riforme? Gli italiani si rendono ben conto che tali scelte avevano uno scopo preciso, quello di salvare il ruolo dell'Italia nell'Europa della moneta unica. Questa è la ragione per cui hanno accettato tali scelte. Il capo dello Stato, di questo Stato, penserà di averla pensata proprio bene la sua domanda trabocchetto. Questo interrogativo insinuante e insidioso, che aspira a conformare il futuro al presente, paventando il rischio di vanificare gli sforzi già compiuti. Ma la risposta, in effetti, potrebbe andare in tutt'altra direzione. Basterebbe disarticolare il quesito e isolarne la parte davvero significativa. A che pro sacrifici, tasse e riforme? Rispondete a ragion veduta, identificando nella finanza internazionale l'unico vero beneficiario di tutte queste misure lacrime e sangue, e saprete benissimo cosa bisogna fare alle prossime elezioni: non votare nessuno che sia minimamente intenzionato a proseguire le strategie del governo Monti, anche se questo probabilmente significherà non votare affatto.
Raz24.com.
Chi lo sa che faccia, chissà. Tutti sanno che si chiama Lupin. E da quel momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza Lupin. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me. Se gioielli e denari e tesori non ho a Lupin, il mio cuore darò.
Vero che la Fornero non ne azzecca una, ma anche Grilli non scherza, almeno a vedere dalle dichiarazioni odierne. Comunque andiamo per ordine.
Ma sarà un osso duro Lupin, ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per dargli a chi non ne ha. Sembra giusto però non si fa, neanche un po', a me però che no, è simpatico e non saprei dire di no a Lupin.
Per ordine, dicevo, allora Ciusi Italia, 100 euro per 40 ore di lavoro in nero, vi sembrano sufficienti? Insomma, mentre la ministra invita i giovani italiani a non fare gli schizzinosi e ad entrare nel mercato del lavoro senza troppe aspettative, è uscita proprio oggi la notizia che a Napoli per 40 ore di lavoro vengono corrisposti 100 euro di paga settimanale.
Neanche un po', a me però però.
Era una fabbrica clandestina dove si producevano in nero delle scarpe dal marchio Hogan, contraffatto, quindi c'è ancora molta gente che acquista evidentemente delle calzature di marca con un bel marchio in vista, come se fossero pagati per portarlo in giro. Ebbene, all'interno di questa fabbrica c'erano anche due ragazzini di 16 anni, oltre a una donna incinta e a un sordo muto. La fabbrica era all'interno di un capannone industriale nel quartiere di Ponticelli ed è stata scoperta da un controllo della Guardia di Finanza. La vergogna di questa notizia fa il paio con la vergogna delle politiche contro i diritti dei lavoratori che questo governo ha portato avanti fino ad ora con l'appoggio di Bersani, Casini e Alfano. Ribadiamolo, con l'appoggio di Bersani, Casini e Alfano. Chissà se in tema di elezioni gli italiani se lo ricorderanno.
Yeah.
E comunque ben trovati, siamo rigorosamente in diretta questa volta dai nuovi studi. Abbiamo fatto una prima parte di trasloco ieri pomeriggio. Chi vi parla è Valerio Lo Monaco, questa è la Controra. Oggi è il 23 ottobre 2012. Sì, siamo ancora in mezzo a grovigli di cavi, microfoni, libri, computer, mobili e varie cose di vario tipo, però stiamo riuscendo ad andare in diretta. Pertanto, se mi state ascoltando in questo momento e volete entrare in contatto con me, potete farlo immediatamente attraverso la chat del nostro sito sulla homepage raz24.com oppure mediante email all'indirizzo solito diretta@raz24.com. Comunque le novità non sono solo di carattere prettamente fisico, ovvero il nostro trasloco in questi nuovi studi. Vedremo di pubblicare qualche foto tra un po' e magari di fare qualche trasmissione in video. Anzi, anche proprio a questo proposito ci sono delle novità. Stiamo tentando di spuntare un accordo per poter fare delle trasmissioni in video prive di pubblicità, quindi non utilizzare più il servizio live stream gratuito, ma il quale ovviamente implica la visione da parte vostra di pubblicità, delle quali, ben inteso, noi non ricaviamo al momento neanche un centesimo, però essendo un servizio gratuito live stream mette la pubblicità sopra. No, noi stiamo tentando e vediamo, stiamo facendo i conti sostanzialmente di trovare un sistema per poter trasmettere anche in video questa trasmissione, soprattutto noi nel mezzo, con un sistema che funzioni primo meglio di live stream, secondo che sia del tutto privo di pubblicità, così come è questa web radio e com'è da sempre e come rimarrà per sempre la voce del ribelle. E sì, qualcuno di voi se n'è accorto, complimenti per il cambio del player, questa è l'altra novità, poi mi taccio e passiamo a invece vedere qualche cosa che è interessante rilevare oggi, tra le quali una cosa che avevamo lasciato in sospeso ieri con Federico Zamboni nel corso di Noi nel Mezzo, ovvero un commento che a nostro avviso è opportuno nei confronti di alcune dichiarazioni di Lorenzo Cherubini alias Jovanotti. Però dicevo, l'ultima novità che vedete in homepage in questo momento è il nuovo player. Si tratta di un player in HTML5, il che vuol dire che è cross browser, lo potete, suppongo, ascoltare senza problemi come invece c'erano nel player precedente da qualsiasi browser e anche dai dispositivi mobili come smartphone, iPad, iPod, eccetera, eccetera. Purtroppo sono scomparse le copertine dei dischi perché questo sistema non le prevede, però rimane la sovrimpressione dei titoli, ma soprattutto dovrebbe essere possibile ascoltare questa web radio meglio di prima e soprattutto su ogni browser. Basta così. Yeah. Allora, dicevamo di Grilli che sicuramente non è meglio della Fornero, a parte il fatto che si tratta di uno dei casi, e ce ne sono molti nel nostro paese, di ministro che è in conflitto con le parole, ce ne sono stati molti soprattutto nel corso degli ultimi anni, ma Grilli è un ministro tecnico che è veramente in conflitto con le parole, visto che non riesce a trovare una definizione universale o comunque che possa ripetere più di due volte di seguito in merito al DL stabilità e o manovra che dir si voglia che ha, il governo Monti ha appena varato. Ma al di là di questo, che è una questione del tutto relativa alla comunicazione, è un ministro che francamente appare anche piuttosto in conflitto, oltre che con le parole, con i veri e propri numeri, con la matematica, con l'aritmetica, potremmo dire. Ben inteso che il governo supertecnico abbia dato ampia dimostrazione nel corso dei governi dei mesi passati di essere in conflitto con se stesso, ovvero con le capacità prettamente tecniche per le quali sarebbe, e io dico sarebbe tra mille virgolette, stato chiamato a governare l'Italia, non è una novità, però in questo caso si ripete la medesima solfa. Grilli ha dichiarato oggi che il 99% dei contribuenti avrà degli effetti positivi dalla legge di stabilità. Questo lo ha affermato nel corso dell'audizione alla Camera proprio sulla legge di stabilità. Esiste una diversità, spiega, a seconda delle fasce di reddito e comunque sono maggiormente favorite le più basse. Ora, due punti. Se c'è proprio una fascia di reddito che è sfavorita da questo DL stabilità, come abbiamo avuto modo di vedere nel corso dei giorni passati e delle settimane passate, è proprio quella più bassa, cioè quella che guadagna meno, perché è quella che non ha ovviamente nessun sgravio per quanto riguarda l'IRPEF, però si sorbisce tutto invece l'aumento che c'è per l'IVA sui beni sia di primo consumo, ma anche al di là di quelli voluttuari che le fasce basse evidentemente non possono permettersi, ma proprio quelli di primo consumo. Quindi insomma bisognerebbe chiedere a Grilli, ma cosa hai bevuto?
From the rain, she saw it on the sign. It said, "Where?"
Giovanna Fornero che non ne azzecca una, a Grilli che fa chiaramente vedere dei seri problemi cognitivi oltre che dei seri problemi di cultura generale da quarta elementare. Come detto, scendiamo nel pop questa volta, perché c'è un'altra persona, un personaggio, anzi, perché di questo si tratta, visto che stiamo parlando di un artista, o meglio, ci sono molti che che lo definiscono tale. Ebbene, questa volta dobbiamo parlare di Lorenzo Cherubini, ovvero Jovanotti, che si è lanciato in alcune dichiarazioni in merito alla musica moderna che lasciano un po' a desiderare. Per farlo però, naturalmente, non posso che fare intervenire Federico, perché lui è il nostro esperto musicale, oltre che di tante altre cose. Pertanto rimanete con noi, che tra poco cercheremo di commentare proprio questo insieme a Federico.
Stai ascoltando Radio Alzo Zero, la tua web radio ribelle.
Allora, come detto, al telefono con noi c'è Federico. Federico, grazie di essere in diretta, anche se pure tu sei stato coinvolto nel trasloco di questi giorni.
Ben altre cose sono i traslochi. Questo era un traslochino, chiamiamolo così.
Un traslochino. Senti, allora, io sono partito da Grilli, anzi sono partito dalla Fornero, sono passato per Grilli, che sono un pochino in conflitto con le parole e con i numeri, però mi sembra di aver capito che ci sia anche un personaggio pubblico di altro tipo, di altro ambito, che insomma abbia qualche confusione in testa.
A proposito della Fornero e di queste sue dichiarazioni con le quali abbiamo aperto questa mattina con la prima apertura di giornata, è arrivato, come spesso accade peraltro, un bel commento di uno dei nostri lettori più attenti, che è Bruno di Prisco, e quindi insomma raccomando all'attenzione, sì. Ecco, andate a vedere, perché ancora una volta è un commento molto puntuale.
Allora, la vicenda qual è? Jovanotti ha rilasciato una dichiarazione che apparentemente poteva passare tranquillamente.
Jovanotti, succede questo, diciamo, va in America, in realtà c'è già stato tante altre volte, però diciamo in questa occasione redige anche quello che viene chiamato appunto un diario degli Stati Uniti, che viene pubblicato, o almeno di cui è stata pubblicata una prima parte, questa parte appunto di apertura, di prologo, di introduzione sulla stampa, quindi chi ne abbia voglia lo trova sul sito.
Sì.
La cosa è molto interessante, perché in buona sostanza Jovanotti, che pure è certamente una persona intelligente per molti aspetti, però diciamo poi mi sembra che rimanga ingabbiato in uno di quelli che sono i rischi tipici per le persone, direi in particolare per gli artisti, i quali però non completano questa loro sensibilità, diciamo, emotiva, istintiva, con poi una struttura invece intellettuale, di consapevolezza anche.
Sì.
E quindi molte volte tendono, diciamo così, ad innamorarsi delle cose. Ora, innamorarsi delle cose, delle situazioni, delle persone, dei popoli, dei luoghi è un eccellente presupposto per quanto riguarda poi l'attività creativa, ma ai noi non è assolutamente un eccellente presupposto per quanto riguarda invece la riflessione intellettuale.
Sì.
E quindi in questo caso, e vengo al punto, succede che Jovanotti si innamora, a quello che si legge, del popolo statunitense e gli attribuisce tutta una serie di qualità che invece sembrano decisamente sproporzionate rispetto al reale. Appunto, questo è un classico caso di innamoramento, per cui si vede soltanto, a fronte di tutte le caratteristiche che ha una certa persona, una certa realtà individuale o collettiva, si vede soltanto quello che in quel momento sembra positivo e lo si porta in primissimo piano fino a trascurare tutto il resto. Che cosa dice? Cito, vistoci qui sotto gli occhi, alcuni estratti da queste righe, appunto, messe giù da Jovanotti.
Sì.
Lui dice, intanto la premessa, mi ha colpito ed è molto, questa invece è rischiosa, lui dice: è una grande esperienza, ogni giorno imparo qualcosa, sto cercando di capire che cosa, di quello che vedo e respiro, potrebbe servire dalle nostre parti. Se esiste qualcosa che potrebbe tornarci utile, e aggiunge subito: esiste. E qui bisogna stare molto attenti, perché quando si ipotizza di importare anche in una realtà come quella europea, in particolare italiana, invece quello che è lo spirito che attraversa gli Stati Uniti, a parte che poi gli Stati Uniti in realtà sono, ma anche questo storicamente, sono una stratificazione di realtà e di tendenze molto complesse che sono state omologate a forza in favore poi di quella che è una pseudo unità. Ma fatta questa premessa, c'è da chiedersi appunto che cosa andiamo a importare o che cosa dovremmo importare secondo Jovanotti.
Sì.
Leggo un altro pezzetto che mi sembra interessante. Lui dice: tutto quello che nutre la loro stessa contraddizione nutre anche una mitologia. La loro epica è adesso. Gli Stati Uniti, sempre leggendo Jovanotti, sono un paese in cui si crede che l'epica sia in atto ora, non che sia un racconto di gesta passate. L'epica è oggi, è quella in atto, e scusate se è poco. Qui veniamo ad uno dei passaggi più inquietanti. Scrive Jovanotti: tutti partecipano a scrivere questo grosso poema collettivo, dall'homeless al grande tycoon, dal dissidente a quello che espone la bandiera a sostegno dei militari. Il proprio verso del poema se lo scrivono sulla maglietta, anche in senso letterale, se lo tatuano sulla pelle. E qui veramente non ci siamo. Nel senso, non si può iscrivere di ufficio al grande poema collettivo coloro i quali ne sono le vittime e coloro i quali invece ne sono o i carnefici deliberati o comunque quelle che ne traggono il maggior vantaggio.
Beh, lui dice che fanno parte dello stesso poema, perché in realtà si parla della storia dello stesso paese che produce, però è chiaro che non fa una riflessione in questo senso. Cioè, se lui dice, se lui considera come attori di un medesimo poema sia gli homeless sia i tycoon, è evidente che si rende conto che è qualche cosa di estremamente contraddittorio, però poi non fa una riflessione su questo.
Ma infatti, guarda Valeria, quello che dicevo all'inizio, cioè purtroppo un conto è la dimensione artistica, che magari potrebbe mettere in condizione, anche a partire diciamo da questa percezione in qualche modo erronea, in qualche modo sbilanciato, potrebbe mettere in condizione Jovanotti di scrivere delle belle canzoni, a seconda dei casi, sugli homeless, sui tycoon o su qualsiasi poi elemento sociale intermedio. E un conto invece è la riflessione, cioè sono proprio dotazioni culturali completamente diverse. E c'è un altro passaggio interessante, qui stiamo proprio nello specifico invece dell'arte, in particolare della musica. Scrive Jovanotti: la musica è il mio campo e tendo a trasformarlo in metafora per mille altre cose. Ebbene, questo paese, il paese che ha inventato lo star system, il pop di plastica, in realtà si fonda su una visione completamente folk, lo scrive tutto a lettere maiuscole, completamente folk della musica, dell'entertainment e dell'intrattenimento, quindi. Ecco, qui invece diciamo c'è proprio un errore clamoroso dal punto di vista culturale rispetto alla musica, perché Jovanotti sfugge, e francamente non gli dovrebbe sfuggire, perché ormai diciamo è un fenomeno che è in atto da gran parte del Novecento, in particolare da tutta la seconda metà del Novecento, sfugge il fatto che il folk ha di per sé un significato pre-industria culturale.
Certo.
E quindi diciamo quello che lui definisce folk, semplicemente perché continua a riguardare il popolo, in realtà è uno pseudo folk, cioè il pop, ed è quel pop che molte volte invece degenera nel trash. Ora, queste qui non sono soltanto sigle, non sono soltanto speculazioni accademiche, culturali, ma sono chiavi di lettura che sono essenziali.
Allora, sì, certo, perché si confondono i piani.
Sì, dimmi.
No, dicevo, si confondono i piani, cioè un conto è un errore storico, e questo, voglio dire, ci può anche stare, anche se insomma ci si può passare sopra, però si confondono proprio i piani culturali.
Hai centrato perfettamente il problema, nel senso che il folk perché è interessante? Perché in qualche modo è ancora la modalità espressiva di una realtà che è appunto una realtà pre-industriale, e soprattutto quando non c'era l'industria dello spettacolo, l'industria dell'intrattenimento.
Certo.
Cioè, che cosa accade quindi? Questa tra l'altro è una cosa che invece aveva colto benissimo Bruce Springsteen quando aveva in particolare inciso le cosiddette Seeger Sessions.
Sì.
Su questo tra l'altro diciamo io ho avuto modo di scrivere un articolo sul mensile, in uno dei primi numeri appunto del mensile, chi ne abbia tempo, modo e voglia lo trova negli archivi. E Springsteen diceva, lui sottolineava soprattutto questo aspetto della musica folk. Diceva, musica folk essendo fatta da dei non professionisti, quindi da gente che non deve vivere della musica che fa e che quindi non la deve vendere,
sì,
è quel tipo di musica che poi si scrive esclusivamente perché si è ispirati a scriverla. La si scrive magari a fine giornata, quindi rubando dei momenti al riposo, proprio perché nasce esclusivamente da un'esigenza di espressione individuale e in qualche modo però anche collettiva, anzi per meglio dire comunitaria. Mm-hmm. E quindi è cosa affatto diversa invece da quella che è la musica certamente popolare, pop per l'appunto, che viene invece ammannita alla popolazione, anzi per meglio dire al pubblico, da parte dell'industria culturale, la quale la scrive, la promuove, la impone proprio per invece farne l'oggetto di un lucro.
Certo, no, ma io il discorso è chiarissimo, valeva la pena metterlo a fuoco anche in questa trasmissione, perché non è una questione solo lessicale, cioè è una questione essenziale proprio di griglia interpretativa della realtà.
Sembra appunto che ci sia il grosso rischio poi invece di rimanere affascinati a sproposito, nel senso che poi anche lì, cioè non si può poi mischiare proprio tutto nello stesso calderone, e quindi dal rock all'hip hop eccetera, ma lo stesso blues e lo stesso jazz, cioè tutte queste forme diciamo che in molti casi nascono da una radice che si potrebbe assimilare al folk,
sì,
proprio perché nascono da una istanza espressiva di singoli individui o di piccoli gruppi, e questo proprio si vede benissimo nella storia del rock, no? Nasce il rock and roll come forma di protesta. E poi invece progressivamente, ma già nei tardi anni 60 e più che mai a partire dai 70 in poi, invece tutto questa spinta, questo fervore, diciamo questo essere altro dal sistema, dalla cultura dominante, viene invece progressivamente fagocitato dall'industria discografica, appunto dallo showbiz, al show business, questo mondo degli affari applicati allo spettacolo. E attraverso questo processo viene snaturato quello che c'era di positivo all'origine.
Sì, per chiudere faccio una precisazione, la faccio io, noi non è che facciamo una critica a Jovanotti né come persona né come artista, però
beh, l'ho detto prima,
certo.
No, tra l'altro guarda, su questo ne parlavamo ieri, riguardo addirittura una persona come Maurizio Blondet, no?
Sì, sì.
E diciamo, allora qui esprimere critiche non significa assolutamente poi demonizzare nessuno. Qui si fanno delle riflessioni proprio perché fondamentalmente io credo che Jovanotti sia una persona intelligente e in buona fede, sarebbe interessante poi sottoporgli queste stesse riflessioni, o comunque diciamo nell'impossibilità di farlo direttamente con lui, se sembra utile, sembra interessante comunque cogliere, sottolineare, mettere in luce quello che non va all'interno comunque di una produzione artistica e all'interno diciamo del percorso di una persona come lui, che per l'appunto sembra invece avere una vera curiosità nei confronti di quello che succede intorno.
Senza dubbio, questo è quanto dovevamo ai nostri ascoltatori, perché ieri avevamo detto che ne avremmo parlato, poi non avevamo fatto in tempo.
Purtroppo noi nel mezzo ci scappa di mano tutte le volte.
Tutte le volte, invece cerchiamo di non farci scappare di mano anche la controlla. Grazie Federico, l'appuntamento è domani.
Grazie a voi.
Allora, intanto rispondo a qualche messaggio che mi è arrivato. Si possono rallentare lo scorrere delle notizie nell'apposita finestra? Io credo che voi non possiate rallentarlo, devo chiedere al webmaster. Devo dire, francamente, dà un po' fastidio anche a me questo scorrere perpetuo. Vediamo se si può trovare una soluzione differente. Ci avevo già pensato giorni fa e il fatto che voi stessi o qualcuno di voi me lo stia facendo notare significa che, insomma, se una se una mia impressione diventano due, insomma, è quasi una prova. Quindi ci proviamo. Altra cosa che mi arriva via email, mi dicono che la chat oggi non funziona molto bene, se dipende da noi. No, come detto, non dipende da noi. La chat ce la offre Livestream per ora, e sottolineo per ora, vediamo se in settimana riusciamo a cambiare il tutto, però mi sembra che chi voglia riesca a entrare in contatto con noi. Pertanto credo che funzioni bene, forse è un problema locale e dipende dalla connessione internet di qualcuno di voi. In ogni caso, se non riuscite via chat, come vedete, se mi mandate un'email io la vedo immediatamente. Altra email che mi è arrivata questa volta una mezz'oretta fa, però io ho cercato nel frattempo l'argomento per rispondere, è relativa a un argomento che abbiamo trattato qualche puntata fa, non mi ricordo esattamente quando, però non molto tempo fa. Nella quale puntata sostenevamo, tra le altre cose, conti alla mano, che in realtà tutto il casino che viene fatto attorno ai vari fenomeni Fiorito, alle varie corruttele della politica, a quello che viene comunemente detto come la casta, pur essendo un fenomeno che giustamente va stigmatizzato e per il quale noi siamo ovviamente contro, ci mancherebbe altro, è però un discorso di lana caprina, nel senso che si tratta di briciole rispetto a quanto è invece più ingente il furto che ci viene fatto per esempio da Bruxelles. Allora, siccome ancora oggi mi torna un'email nella quale mi si chiede proprio questo, cioè come fate a dire che si tratta di roba da poco considerando che bla bla bla, allora non è che si tratta roba da poco, è una somma ingente, però se dobbiamo usare un criterio, un metro di paragone o un proprio cosmo di valori e mettere in cima ciò che è più rilevante da ciò che lo è meno, è evidente, e tra poco vedremo conti alla mano, perché quanto incidano i costi della politica sui nostri conti rispetto a tutto quello che viene definito tra virgolette con il "ce lo chiede l'Europa".
Here comes the fall.
lieto che si senta veramente molto bene il tutto, merito del player, anche se stiamo ancora cercando di insonorizzare a dovere la stanza dalla quale stiamo trasmettendo, ma come detto ci sono lavori in corso. Però dicevo, torniamo a bomba, la clasta brucia, ruba le briciole mentre Bruxelles ci porta via tutto. Allora, siete proprio sicuri che i milioni rubati dalla casta siano poi così importanti? Vediamo. Quelli imposti dall'Europa, ecco, parliamo subito di questo, si tratta di una vera e propria maxi tangente, è una somma equivalente a 50 o 60 miliardi di euro all'anno. Rispetto a questa somma, ripeto, 50-60 miliardi di euro all'anno, i costi della politica sono briciole, non che pertanto non vadano tagliati, è chiaro che se sono sprechi vanno tagliati, però partiti, Camera e Senato, regioni e province e comuni, tutti messi insieme, queste voci sono circa un cinquantesimo, cioè il 2-3% del super bottino dell'Unione Europea, super bottino che avviene sotto forma di fiscal compact, pareggio di bilancio, spending review, eccetera eccetera. Il Fondo Salva Stati è in realtà, come sappiamo, un forziere a fonda stati. Scrive Deborah Billy di un blog, mi sembra che si chiami Crisi, scusate non me lo ricordo in questo momento, però insomma il nome è abbastanza famoso, se la trovate su internet potete leggere il suo blog che vale la pena di seguire. Ripeto, Deborah Billy scrive: i soldi sottratti alle grinfie dei Fiorito sono già destinati, e non certo a noi, ovvero allo Stato, finiranno nell'infinito calderone degli interessi sul debito, quelli con cui ci stanno strappando la pelle di dosso. Sono parole analoghe a quelle che usiamo noi ogni giorno, come sapete, sulla voce del ribelle. Il blog BioBlue, ovvero quello di Claudio Messora, ha pubblicato un grafico che mostra la vera entità della rapina in corso, cioè 20 anni di berlusconismo e anti-berlusconismo celebrati da una gran cassa mediatica assordante mentre si consumava la tragedia ignorata da tutti o da quasi tutti, diciamo. Grazie. Crisis.blogosfere.it, me l'avete postato adesso in chat, io ho avuto un'amnesia. Allora, crisis.blogosfere.it. Allora, torniamo a Claudio Messora. Sul MES e sul Fiscal Compact, e solo all'indomani della loro approvazione, c'erano 5 righe e mezza a pagina 7 del Corriere della Sera, mentre per Fiorito, Belsito, per gli stipendi dei parlamentari, per le auto blu e per le altre gravi ed imprescindibili questioni di natura comparabile, non bastano tutte le cartiere riunite. Il che è vero, sui media tradizionali di questa enorme rapina che viene fatta dall'Europa si è trovata poca traccia. Poi uno dei primi a denunciare il trucco è stato Paolo Barnard, adesso qui stabilire chi è stato il primo è un po' come fare una gara a chi ce l'ha più lungo, parliamoci chiaro. Poi insomma, carta canta, noi ne parliamo dal 2008 e pertanto vabbè. Comunque Barna scrive: persino le mafie sono roba locale, quasi irrilevante, e ha ragione, sottolineo. Il crimine storico responsabile della rovina di interi popoli e l'invenzione dell'euro come moneta non sovrana. Benvenuto Barnard, mi viene da dire, benvenuto tra noi che lo scriviamo già da tanti e tanti anni. Dicevo, moneta non sovrana per mettere in ginocchio gli stati, trasformare il debito in un incubo e privare i cittadini di servizi e diritti conquistati con le lotte democratiche dopo la seconda guerra mondiale. In realtà questi diritti, e qui è un problema storico di Barnard, erano stati conquistati ben prima della seconda guerra mondiale. Anzi, comunque, Bruxelles è la rivincita dell'oligarchia europea scalzata nel dopoguerra proprio dalle legislazioni progressiste, un disegno egemonico neofeudale, sembra di leggere i Damaglia. Obiettivo: precipitare i cittadini nel bisogno, retrocedendoli al rango di sudditi per consentire ai grandi rentier, eredi del latifondo, di riaffermare il loro potere pressoché assoluto. Giulietto Chiesa, vediamo qualche altro commento in merito, completa l'analisi. Tutto questo accade oggi perché il meccanismo della crescita infinita si è inceppato, le risorse planetarie si stanno esaurendo e le elite mondiali, vista l'impossibilità di tenere in vita il vecchio business con relativa ridistribuzione del benessere, ora si preparano al peggio. E qui, più che altro, più che leggere Giulietto Chiesa, pare veramente la pena di leggere Massimo Fini, ma è un altro discorso. Comunque, fa scandalo il Nobel per la pace attribuito all'Unione Europea, una sorta di mostro giuridico governato dai tecnocrati non eletti che dominano l'euro esecutivo, che è la Commissione. E proprio Bruxelles sta scatenando contro i popoli europei una sorta di guerra civile e sociale che non ha precedenti nella storia. Gli ispiratori, sostiene Barnard, sono i massimi circoli del potere mondiale, la Trilaterale, il Bilderberg, il WTO. centri decisionali esclusivi che, come nel Medioevo, sono a riparo dallo sguardo dei comuni mortali, i cittadini e elettori. E allora, ci siamo, Barnard, da buon ultimo diremmo, però ci siamo. Però da FDF ci fanno notare, a Morganstalle 2,6 miliardi, a Messe Fono Salvastati 27 miliardi, Monte dei Paschi 3,9 miliardi, Fiscal Compact 45 miliardi. Quindi ci dissangono un po' da tutte le parti. E allora io rispondo in modo particolare a chi si ostina ancora a pensare che il problema della casta sia il primo problema da risolvere. Per intenderci, tutti i lettori del Fatto Quotidiano, ecco, tanto per essere chiari, che sì, è un problema da risolvere, ma se stiamo parlando del 2-3% rispetto al grande bottino dell'Unione Europea, la grande rapina dell'Unione Europea, a Roma c'è un detto che è abbastanza semplice: che te lo dica fa? Auguro vivamente che non ci sarà bisogno di tornare più sull'argomento, ben inteso torneremo sull'argomento se ci saranno notizie di attualità da dover rilevare, però il dato di fondo è il seguente, cioè no, il seguente, il precedente, quello che abbiamo appena detto e quello che diciamo da tanto tempo. Si tratta il fatto degli scandali, pur se è giusto conoscerli, pur se è giusto estirparli all'interno del nostro paese, però si tratta di vere e proprie armi di distrazione di massa, perlomeno per quanto riguarda il nostro paese. Perdonate, infine, se ogni tanto è un eufemismo, naturalmente, o qualche inflessione romana. Io del resto, come si sente dall'accento, sono nato, vissuto e cresciuto a Pordenone, naturalmente lo sapete tutti, e grazie anche per i video che mi avete segnalato in chat, Febbre da cavallo e Pomata. Chissà se è un film internazionale, o forse solo nazionale, o forse invece solo locale, solo di Roma. Comunque, grazie a tutti per essere stati con noi nel corso di questa puntata in diretta della Controra, non semplice considerato lo stato nel quale stiamo trasmettendo, credeteci, siamo veramente attorcigliati nei cavi, però adesso risolviamo tutto e soprattutto andiamo avanti con il quotidiano. L'appuntamento per questa trasmissione, oltre che in replica se vorrete continuare ad ascoltarci, è per domani alla stessa ora, ore 15:05. Grazie a tutti, vi lascio con un brano fantastico dei Pearl Jam.
Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, huh, huh.
stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face. Oh, oh. Everything you gave and nothing you would take. Oh, oh. Nothing you would take, everything you.